tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Paolo Berdini, a cui do il buongiorno. Ciao Paolo e benvenuto a Radio Rock.
Grazie, bentrovati.
Eccoci, allora Paolo, finalmente. Intanto parto subito con la domanda che faccio a tutti, che ho fatto a tutti quanti i candidati sindaci fino adesso che abbiamo avuto qui in studio: i quattro maggiori secondo i sondaggi, ma anche voi che insomma giustamente dovete raccontare il vostro programma. Quali sono le priorità di questa città e quindi cosa farai da sindaco nei primi 100 giorni della tua amministrazione, Paolo?
Ma dico la prima, quella che ho vissuto adesso,
sì.
Perché insomma un posto meraviglioso, no? Come Casa Albertone, sì. È assolutamente ingestibile dal punto di vista degli accessi, perché paga un tributo per l'autostrada, ecco, bisogna mettere a posto pezzo per pezzo la città, renderla vivibile pezzo per pezzo. I grandi progetti lasciamoli per adesso sullo sfondo, bisogna tornare sulla città costruita.
Bene, avvicinati un pochino di più al microfono, c'è un tema che voglio chiederti, perché poi ci sarà Emiliano che farà delle domande, ma io ho notato che i nostri ascoltatori, oltre a parlare delle solite cose di cui parleremo, cioè municipalizzate, AMA, ATAC, eccetera, molti si sono soffermati, ne parlavo anche prima con Monica Lozzi, sulla questione del, diciamo così, del decentramento, cioè il fatto che secondo molti ascoltatori, sarebbe importante che il sindaco delegasse di più ai mini sindaci, ai presidenti di municipio che conoscono meglio il territorio, lo sanno gestire meglio. Sei a favore di questo decentramento o pensi invece al contrario, che il sindaco dovrebbe avere più poteri?
Io credo che il sindaco dovrebbe avere i poteri di governo, di strategia di governo della città. Poi certo, tutta la gestione della città deve andare ai municipi, altrimenti non ne veniamo fuori, perché giustamente i municipi conoscono quali sono le difficoltà, come quella che dicevo di Casa Albertone, dunque sono loro che devono intervenire.
Certo, abbiamo sentito prima con Monica Lozzi, ha tirato fuori un audio, non so se hai seguito la vicenda, contro l'audio di Di Maio contro Virginia Raggi. Ti ricorda qualcosa questo?
Diciamo, mi ricorda una lotta intestina tra loro veramente intollerabile, cioè gente immatura per governare una città importante come Roma.
E anche, qualcuno ci ha scritto, è anche per vendicarti di quello che ti hanno fatto, del modo in cui hanno calpestato la tua professionalità, che ti candidi a sindaco. E cosa secondo te maggiormente è fallito in questi ultimi 5 anni? Che immagino che tu pensi questo.
Sì, il fallimento non è soltanto degli ultimi 5 anni, il fallimento è di aver imboccato la strada sbagliata, mi spiego meglio. Cioè, se la città vive soltanto dei grandi progetti, se la città vive soltanto della valorizzazione immobiliare, la macchina funziona per la costruzione del grande edificio qui che abbiamo qui vicino, o a Piazza Albania, o non so dove, nella nicchia, no, dove i redditi immobiliari sono 10 sì. euro a metro quadrato. Non funziona in periferia, quindi io mi sono candidato perché bisogna mettere le periferie al centro della campagna elettorale. Ci siamo riusciti con i nostri scarsi mezzi, ma ci siamo riusciti, cioè è la periferia, è come vive la gente normale.
Questo potrebbe essere un po' anche un problema, perché effettivamente tutti i candidati sindaci fino ad ora parlano delle periferie, quindi si passa da Calenda e Michetti, che teoricamente dovrebbero essere l'espressione di qualcosa di differente appunto dalla periferia romana, fino ad arrivare appunto a Potere al Popolo, Rifondazione e via dicendo. Quindi, visto che questo tema delle periferie è così, a questo punto sembra essere diventato così trasversale, tu riscontri delle differenze nell'approccio reale, realistico, pragmatico rispetto a quello che può essere appunto il discorso riguardante tutti quelli che non vivono nelle zone più agiate, ecco, insomma.
Allora, fatta salva la strumentalità, perché lì c'è il bacino dei voti, quindi è chiaro che tutti parlano senza sapere di che parlano, della periferia.
Sì.
Io faccio un solo esempio. La destra va dicendo a livello nazionale, a livello romano, che bisogna diminuire le tasse. Questo è di tutti, non solo della parte più povera, che sarebbe utile e importante. Allora, mi devono spiegare com'è possibile fare investimenti pubblici quando diminuisci il gettito complessivo di uno Stato. È chiaro quindi che stanno in contraddizione. Parlano a vanvera, perché tanto sanno che la gente abboccherà un'altra volta. Cioè, faccio un esempio. San Basilio cadono a pezzi i lotti verdi e le case.
Sì.
E chi li mette a posto? Il mercato? Ci vogliono i soldi pubblici. Dunque, se diminuiamo le tasse, non rimetteremo mai a posto.
Quindi è demagogia, diciamo. Io però una domanda. Allora, non una lista che si chiama Roma ci riguarda, all'interno della quale c'è anche Rifondazione Comunista, ci sono diciamo tre sigle e c'è anche Rifondazione Comunista. Ieri abbiamo avuto qui il nostro ospite la Canitano di Potere al Popolo, però ci sono anche allora diciamo che al centro-sinistra, diciamo così, centro-sinistra c'è Gualtieri e Calenda, anche se tu forse non sei d'accordo, Emiliano, perché tu sei comunista, anche te, vabbè. Però diciamo
con tutta la simpatia, ma come si fa a mettere Calenda al centro-sinistra?
Adesso non famo sta polemica, se no non riusciamo più. Comunque, centro-sinistra, Gualtieri e Calenda. A sinistra però abbiamo te Paolo, poi c'è io ho contato Cristina Cirillo, Michela Quintavalle, Francesco Grisolia, come si dice? Grisolia, e la Canitano, e te, c'ho cinque sigle. Non credi che già questo rappresenti il fallimento delle sinistre, cioè il fatto di non essere riusciti a trovare alla sinistra del PD, dove c'è, come tu mi insegni Emiliano, molto spazio, evidentemente un'unica sigla praterie, e praterie appunto, quindi queste praterie, perché non sei riuscito a trovare un unico soggetto? Paolo?
Allora, intanto sono completamente d'accordo, e questo è stato un lavoro che è durato un anno della mia vita, che potevo fare ben altre cose, a cercare di mettere insieme questi pezzi. Dopodiché ci sono stati i quattro che nominavate, che hanno avuto la pulsione identitaria, cioè io sono il più bravo del mondo, sì, io ho le idee più meravigliose. Noi non l'abbiamo fatto, quindi loro si sono sfilati, noi non l'abbiamo fatto. Noi gli unici candidiamo un grande socialista come capolista, Alberto Benzoni è stato vice sindaco con Petroselli, è socialista. Candidiamo degli ambientalisti di Planet, quindi giovani dell'ultima generazione. Candidiamo ex e personaggi di spicco dei 5 Stelle, quindi noi abbiamo aperto. Io credo che la sinistra che vuol vincere deve aprire. Gli altri hanno avuto, lo ripeto, una pulsione identitaria. Io credo che le identità servono, ma servono se c'è un'apertura culturale.
E in due parole, lo domandava ieri Emiliano a la candidata di Potere al Popolo, in due parole, per una persona che vota, che non vuole votare il PD perché non lo ritiene di sinistra e vuole votare un partito di sinistra, perché dovrebbe votare te come sindaco, la tua lista, e non uno di questi altri che abbiamo appena nominato?
Per questa pulsione identitaria, cioè loro hanno la bacchetta magica e sono gli unici depositari di una verità. Io credo che dobbiamo smetterla con questa cultura, dobbiamo dire che noi siamo aperti a tutti i contributi, quelli che vi dicevo, dagli ambientalisti ai 5 Stelle ai socialisti, e questa secondo me è la carta del futuro. La sinistra, se non apre, non avrà mai un futuro.
Bene, ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo a chiacchierare con Paolo Berdini. Emiliano Rubi ci saluta, viene al suo posto. Ciao. Boris Sollazzo, perché entriamo ufficialmente in Occupy Gagarin.
Radio Rock Podcast.
Johnny Marr dagli Smiths alla sua carriera solista con questo nuovo singolo intitolato Spirit, Power and Soul. Sì, è un po' strano la mia voce. Emilio Pappagallo con voi alle 10:11 minuti di giovedì 30 settembre 2021. Stiamo chiacchierando con Paolo Berdini, candidato sindaco. Insieme a me c'è Boris Sollazzo. Fra pochissimo arriva Tatiana Fabrizio, che è qui con noi. Ma oggi abbiamo fatto un po' di Occupy Gagarin per recuperare qualche minuto e chiacchierare con Paolo Berdini. Allora, uno dei temi su cui non possiamo. Ah no, aspetta, prima c'è un messaggio, Paolo, di uno che contesta, dice: ah, questa cosa delle tasse, no, i soldi pubblici si recuperano facendo tagli e lavorando sugli sprechi, le tasse elevate bloccano l'economia, non fanno girare il denaro che se gira genera redditi da tassare in maniera equa.
Facendo tagli, per favore,
se,
basta.
Se vuoi rispondere, Paolo, a questo messaggio.
Figuriamoci, io faccio il mestiere d'urbanista, allora so che a Roma ci sono famiglie, non società, anche società, che hanno tra i 1.000 e i 5.000 immobili in affitto. Quindi loro ogni anno prendono delle somme inimmaginabili per noi poveri mortali. Non possiamo aumentare le tasse nemmeno a chi lucra la rendita urbana. Cioè, veramente questo paese è impazzito. Quindi, e poi basta con i tagli, eh? Cioè, abbiamo chiuso tutti i servizi in periferia. Cioè, in periferia non esiste più niente se non la scuola. Che versa in condizioni di degrado. Basta.
Sì, Boris.
Però Paolo, no, io sono Emiliano Rubi, compagni dei campi.
Ah, già, è vero, Emiliano Rubi, sì, esatto. Seconda.
Però Paolo, io mi chiedo una cosa, no? Siamo tutti sempre dalla parte della gente, no? Cioè, tu facevi l'assessore per una giunta che si rivolgeva, no, al popolo, reddito di cittadinanza, abbiamo eliminato la povertà. Poi arriva, che ne so, Bertinotti, dice: facciamo la patrimoniale sopra i 200.000 euro e si perdono le elezioni. Cioè, ogni volta che poi si dice questa cosa, tassiamo i più ricchi, chi la dice fa un passo indietro a livello di consensi. E come si fa ad andare avanti, no? Su questo piano di redistribuzione della ricchezza, se alla fine non riesce a votarlo nemmeno chi ne avrebbe l'interesse.
Allora provo a dire, io non sono a favore di una patrimoniale, io sono a favore di una tassa immobiliare, che è un'altra cosa, perché io so benissimo che c'è gente che ha il conto in banca perché investe, perché fa cosa eccetera, quindi sì, noi quella roba lì non la dobbiamo toccare, saremmo dei folli. Noi dobbiamo toccare chi vive di rendita immobiliare, come fanno in tutti gli altri paesi davvero civili del mondo. Non vedo perché chi guadagna davvero milioni a ogni mese di guadagno, sì, senza lavoro, perché non debba pagare? Ma insomma, bene, poi c'è il referendum, no, di Berlino, città interessante, sì, ricca, giovane, che ha votato in massa per dire, cioè, questa, la rendita immobiliare non può condizionare lo sviluppo della città, punto.
Bene, sul tema delle, ovviamente dobbiamo soffermarci un attimo sul tema delle municipalizzate, quindi cosa fare in poche parole, chiaro che è un discorso complesso, su AMA, ATAC, in un minuto, i primi interventi, le prime cose più importanti da fare.
Allora, intanto il primo intervento è quello di reinternalizzare tutto quello che è stato dato al privato. Cioè, il paradosso è che quando abbiamo portato fuori TPL, tutte le cose che sapete, in ATAC, in AMA, che prendono delle filiere di prodotto, le prendono i privati, sono aumentati i costi per le persone romane e è aumentato il debito di AMA, quindi bisogna chiuderla sta finestra, anche perché, aggiungo, che se reinternalizziamo forse noi riusciamo a dare una dignità al lavoro che col privato di rapina non c'è. Allora questo è il grande obiettivo, il primo obiettivo è reinternalizzare, poi ci vorranno dei manager ovviamente, lì ci vuole gente brava, quello è un mestiere vero, eh? Quindi lì c'è bisogno di persone che sanno dove...
Magari uno solo, non otto, come è successo negli ultimi cinque anni.
Uno solo, un amministratore, sì, delegato serio.
Ti sei definito il candidato contro i potentati, quali sono questi potentati e come pensi di poterli sconfiggere da solo?
Da solo, siamo tanti. I potentati sono coloro che hanno in mano ormai l'economia di rapina, la definizione di Papa Francesco, non è la mia. Cioè, di fatto oggi i fondi immobiliari, i fondi sovrani, i fondi che vengono dall'economia, no, internazionale, arrivano nelle città e fanno la speculazione dove, come e quando vogliono. Ecco, bisogna mettere un freno a questo. Cioè, non è più la Roma dei palazzinari, è la Roma dei grandi finanziamenti internazionali.
Però insomma è ancora la Roma dei palazzinari, no? Cioè, voglio dire, penso a un affare come lo stadio. Che tu conosci,
sì, adesso sì, ci soffermiamo su,
sì,
quel,
no,
tema,
no,
lì.
O la metro, sono tutte cose che spesso e volentieri, no, vengono utilizzate da chi non è un mistero, ha una liquidità enorme, certo, per poter fermare la città o farla ripartire. Nel senso, Roma secondo me è sia provincia che capitale, ci sono quelli che dici tu, ma ci, sì, rimangono anche i palazzinari tra i potentati.
Sì, sono completamente d'accordo, però attenzione che a Tor di Valle, la vicenda dello stadio, sì, chi ci aveva la massima esposizione era un gruppo bancario di primario interesse in Italia, quindi è chiaro che loro per rientrare nel debito avrebbero messo lo stadio pure sopra il Tevere. Non si può fare, lo dicevo prima, cioè bisogna mettere delle regole, allora chi sta nelle regole sta. È come il pagamento delle tasse dei grandi gruppi, no, internazionali, sì, Amazon eccetera. Ormai dobbiamo dire basta a questi,
certo,
questi poteri.
Allora, l'ho chiesto a tutti i candidati, chiaramente, gli stadi di Roma e Lazio, sei stato il primo capro espiatorio per il fallimento del progetto Roma Pallotta, ora come la pensi sugli stadi?
Gli stadi sia della Roma che della Lazio vanno fatti su aree pubbliche, questa era la cosa che dicevo anche prima. Siccome il Comune di Roma ha alcune aree pubbliche che sono anche compatibili con la costruzione dello stadio, bisogna tagliare la rendita parassitaria. Dunque è il Comune che dice dove mi ha messo lo stadio, magari in periferia, così, sì, riqualifichiamo.
Hai già in mente qualche luogo dove potrebbero...
Sì, ce n'è più di uno, perché c'è la parte verso la Romanina, dove ci sono aree pubbliche, dove, e allora il bambino scende da casa e va accompagnato dal padre o dalla madre alla scuola della Roma e forse c'è una prospettiva, cioè questa è la città che sogno.
Ma quindi lo vogliamo dire che Paolo Bertini non è mai stato contro lo stadio, è stato sempre contro lo stadio fatto in una certa maniera?
Assolutamente, io ero contro tutti,
no, perché diciamo che non proprio in, sì, questo caso anche le radio ti hanno invece dipinto come il gran guru dell'antistadio,
l'affossatore del, contro Tor di Valle Natale per i motivi che ci hai detto, certo, insomma, no?
Che sta nel deserto urbano. Del resto io non sono contrario a nulla, insomma, ero l'unica a favore nella giunta alle Olimpiadi e ho pagato anche l'impegno perché no, Beppe Grillo ha detto no alle Olimpiadi perché sarebbero stato il grande imbroglio. L'imbroglio c'è stato con lo stadio della Roma, sono andati in galera 12 persone, insomma, quindi
sì. Senti, Paolo Berdini andrà al ballottaggio, chi viene con te al ballottaggio? Facciamo un toto ballottaggio, chi pensi che ci sarà?
Berdini contro Gualtieri.
Contro Gualtieri. E chi invece te? Cioè,
secondo me Gualtieri è quello più votato perché Calenda ha detto Gualtieri.
Sì.
Ieri la Canitano ha detto Gualtieri.
Però hanno detto. Beh, voglio sentire anche da Paolo. Qual è quello che invece non vorresti proprio al ballottaggio? Che speri che non ci arrivi, Michetti, diciamo così.
Beh, sicuramente Michetti.
Michetti. E invece se dovesse.
Finalmente uno che non parla per antipatie personali. No. Adesso hanno quasi sempre detto chi non vorresti ed era la persona più vicina a lui con cui aveva litigato. Tu invece almeno lui e Calenda effettivamente hanno detto sì. Quello che gli faceva più paura politicamente, no? Perché sì. Uno da te si aspetterebbe magari Raggi, certo, visto quello che è successo.
A proposito, se dovesse andare per caso Virginia Raggi al ballottaggio e non tu, la supporterai, la appoggerai?
È un'ipotesi che non esiste. Dove? Si accorgeranno i 5 Stelle che hanno seminato tempesta.
Bene. Abbiamo fatto. Intanto c'è qualcuno che ci scrive. Voglio leggere anche perché questi sono messaggi da parte dei nostri ascoltatori, ma ce ne sono alcuni, molti live che stanno arrivando. Arianna dice: siamo a Roma, spendiamo due parole sulla tutela e valorizzazione dei suoi beni culturali. Alcuni monumenti di competenza comunale versano in uno stato pietoso. Paolo.
Come hai ragione, io ho fatto luogo conosciuto comunque a Tor Vergata, c'è quasi un chilometro di strada basolata romana che va dai Castelli, poi arrivava fino a Tivoli, per capirci, una strada di transumanza, versa nel più vergognoso degrado, e quello sarebbe il gioiello, no, da mettere sul bavero delle persone che abitano lì.
Certo.
ci vogliono i soldi pubblici.
Allora tutti perché
si potrebbero, sì, valorizzare le periferie anche partendo da questo.
Stavo proprio infatti volevo proprio toccare questo tema, che è un tema importante. Tutti i candidati, lo dicevo prima Monica Lozzi, hanno detto le periferie sono la priorità numero uno, sono stato in tutte le periferie, poi per carità sarà pure vero, non è che lo sto mettendo in dubbio, però
adesso
l'hanno
so detto, che cos'è Torre Maura,
l'hanno detto, no? Un po' tutti.
Prima pensavo fosse il gusto
tu congelato. Da studioso e da urbanista ne hai anche scritto, come si fa a rivoluzionare le periferie romane, Paolo?
Si rivoluzionano con tre elementi. Il primo, grandi sistemi di trasporto tranviario, cioè non è possibile, io perdo un'ora e mezza della mia vita in mezzo al traffico, c'è un tram silenzioso che mi porta nel posto di lavoro, visto che i posti di lavoro stanno tutti nel centro, quindi 5 linee di tram per ora, eccetera eccetera.
Sì.
Il secondo, noi dobbiamo dare valore a tutti i parchi, a tutte le aree archeologiche, ce ne sono un'infinità, i piccoli fori li chiamo io della periferia perché quelli sono l'identità, insomma, a Via Lucrezia Romana, un posto che non conosce nessuno, c'è un piccolo antiquarium dove c'è una bambolina d'avorio alta 3 centimetri, cioè una bambina durante la Roma imperiale giocava con una bambolina, è bello per un bambino scoprire che c'era chi prima di lui giocava in quel luogo. Dobbiamo fare questo, cioè l'identità vuol dire terza carta è quella di dire che le scuole aprono il pomeriggio, cioè noi abbiamo bisogno di ricostruire una comunità a Roma, specie dopo il lockdown.
Ti voto.
E qui.
Vabbè, Boris è particolarmente legato a questo aspetto.
Voi sottovalutate, sì, i genitori di bimbi,
no,
piccoli.
Ma guarda, è un tema che
scuole aperte il pomeriggio, c'è, cioè, anche proposte di matrimonio sono che arrivano, cioè,
Paolo, allora ci fermiamo un secondo perché voglio le ultime domande per Paolo, che abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione, però prima un pochino di musica scelta da te, e tu ci hai portato questa mattina Gabriella Ferri. Beh, insomma, spiegaci il perché di questa scelta.
Perché è un pezzo della cultura di Roma, insomma, negletto perché lei non ha mai assunto un ruolo nazionale, però è una cantante bravissima che ha fatto delle canzoni meravigliose.
Bene, ascoltiamo Gabriella Ferri e torniamo con le ultime domande per Paolo Berdini, candidato sindaco di Roma. Radio Rock Podcast. Beh, meravigliosa, io ho scelto, diciamo, di Paolo, se spero la scelta ti sia piaciuta, Si nome Moro, perché è una canzone molto conosciuta di Gabriella Ferri, ma non troppo lunga perché volevo parlare ancora con te, farti ancora qualche altra domanda, e quindi c'è chi scrive: senza cattiveria non parlate mai di disabili e di cosa pensa di fare il sindaco per i caregiver, di sostegno a chi perde figli disabili e perde anche reddito. Grazie Mario, lo chiediamo subito a Paolo Berdini. Paolo.
anche qua sono tre cose dette alla loro radio meravigliosa, c'è una radio che aiuta i portatori di...
Sì.
Primo, non è possibile che noi abbiamo i marciapiedi perennemente intasati dalle automobili dove un portatore di handicap non passa. Allora bisogna liberare le strade, e le strade si liberano se uno fa i tram. Secondo, gli edifici pubblici, dalle scuole alla delegazione, non sono accessibili ancora oggi. Anche lì c'è bisogno di uno stanziamento pubblico che fa diventare accessibili i luoghi pubblici, per bacco. E l'Italia è l'unica in tutta Europa, c'è l'accessibilità completa. Il terzo, ma come è possibile che noi abbiamo i mezzi pubblici, cioè le linee dell'ATAC, che non sono accessibili ai portatori di handicap e sono di difficile accesso anche agli anziani? Ma questa è una città incivile.
Sì.
Allora la città incivile deve diventare vicina ai cittadini.
Allora, bella scelta musicale, scrive Marco. E poi Deborah, grande Gabriella. Comunque Paolo, mi piace una cifra, va bene, come si dice a Roma, no? Mi piace una cifra. Tu nel 2013, se non sbaglio, dicevi Roma è una città fallita. Dopo 8 anni come si può risollevare una città fallita? Anche perché non sembra molto migliorata in 8 anni la situazione.
Te lo ricordi, era un tuo tweet. Proprio...
Sì, sì.
È una città fallita perché ha 13 miliardi e mezzo di deficit, quindi in base ai parametri del governo Monti Roma dovrebbe portare i libri in tribunale, non li porta perché giustamente non puoi far fallire la tua capitale. Allora, intanto si chiudono tutti i redditi passivi, cioè incredibile a dirsi, Roma paga 28 milioni all'anno per l'assistenza alloggiativa a chi è più povero, è stato sfrattato, in luoghi osceni che sono di proprietà delle solite 20 famiglie che hanno gli immobili. Sono 1 miliardo in 30 anni, un miliardo di euro che noi potevamo risparmiare, costruire case, costruire piccoli alloggi. Quindi bisogna chiudere tutti gli affitti passivi e quindi se il comune diventa imprenditore di se stesso...
Chiede un nostro ascoltatore una domanda, vabbè, simpatica. Qualcosa di buono lo ha fatto il sindaco uscente o no? Secondo te, Paolo?
C'è il sindaco uscente si è esposta, devo dire, con molto coraggio quando c'è stata la destra fascista che ha impedito a una famiglia povera di entrare in una casa popolare. Io devo dire che ho ammirato la sindaca che ha avuto il coraggio di andarci in quella periferia.
Allora, caricheremo...
Io ammiro chi è stato fatto fuori da un audio di un telefono anche da quell'entourage per riconoscerlo. Una cosa io vi devo dire, perché prima sentivamo la Lozzi che ha reso pubblico un audio di Di Maio, tu sappiamo benissimo, no? Cioè, dicevi che Raggi era un incompetente e tutto quanto, hanno estrapolato quell'audio e l'hanno usato per mandarti via. Perché continuate a usare WhatsApp? Questa è la grande domanda. Cioè, voi che stavate attorno ai 5 Stelle, no, scherzi a parte, cioè, c'è qualcosa di sbagliato in un contesto? È vero, prima non si sapeva nulla delle stanze della politica, ma questa trasparenza che arriva fino a casa, fino alle confidenze private, forse è peggio.
È intollerabile, devo dire. Cioè, l'etica anche nel mondo dell'informazione deve tornare. Cioè, non è possibile uno stacco col microfono nascosto di fronte a persone per bene. Questo è intollerabile.
No, anche perché poi certe cose vengono estrapolate da contesti, strumentalizzate a volte, eccetera. Senti, intanto qualcuno mi chiede se verrà caricato il podcast. Assolutamente sì, poi sarà disponibile il podcast della chiacchierata con Paolo Berdini, così come con per le altre. Invece vuoi cancellare la delibera 140 che ha messo sotto sfratto tante associazioni sulle occupazioni? Come ti poni? Perché è un tema pure che abbiamo affrontato, le varie occupazioni che ci sono in città, sgomberare, no, agire in modo diverso, come la vedi?
È sempre la prevalenza del pubblico sul privato, cioè è intollerabile che ci sono 92 occupazioni di gente che non ha reddito, quindi bisogna fare le case popolari sono state inventate da Luigi Luzzatti nel 1903, che era un liberale di destra. Ecco, noi oggi, no, che appunto i governi riformisti non fanno le case per questa povera gente, bisogna fare le case come l'ha fatta Pedroselli a Tor Bella Monaca.
A proposito di occupazioni, per esempio una realtà come Casa Pound, tu come invece come ti vorresti?
Lì c'è lo sgombero immediato, ma insomma non si capisce perché, cioè qui siamo fuori della Costituzione, quindi non è fatto del reato perché occupo, lì sei proprio fuori dalla Costituzione e mi dispiace.
Quindi tu dici a livello identitario, non a livello di occupazione, a livello proprio di
a priori
di, Esatto, ho capito. Invece sulla questione Baobab e Campi Rom anche mi interessa molto capire.
Che vergogna, lì è una vergogna insostenibile. Cioè Baobab è un pezzo fondamentale della vita di questa città, è uno dei pezzi che riesce a mantenere la convivenza civile in questa città, perché dà accoglienza a gente che non ce la fa vivere. È stato sgomberato non so se 35-40 volte,
innumerevoli volte.
E i Rom sono l'ultima catena dei reietti del mondo. Bisogna dare case, come ha fatto anche qua il sindaco Petroselli, perché a Spinaceto ci sono 10 famiglie di Rom che vivono lì felici, i bambini vanno a scuola, non c'è,
si può fare, si può risolvere il problema, sì. Senti, noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama Vaccinarsi è Rock. Tu la potresti appoggiare, una campagna di questo genere? Oppure comunque qual è la tua posizione in merito?
No, Vaccinarsi al Rock, sì.
Confermi.
Poi chiuderemo questo momento un po' buio, però il momento buio va tenuto alla barra dritta.
Bene, quindi Paolo Berdini appoggia la nostra campagna. Dobbiamo chiudere, se Boris ha l'ultima domanda, altrimenti salutiamo e ringraziamo Paolo Berdini, a cui facciamo anche un grande in bocca al lupo, naturalmente. Un'ultimissima cosa.
Sì, solo su... diciamo sui giovani, no? Nel senso, penso alla generazione Q, no? Quelli che da una parte adesso sono giovani genitori e che spesso e volentieri se ne vanno via da Roma perché non hanno prospettive. Non parlo solo di lavoro, non parlo solo di povera gente, ma di quelli che magari vogliono avere qualcosa in più e che spesso vanno a Barcellona, vanno a Parigi, vanno a Berlino, ma non rimangono a Roma. Che cosa pensi di fare? Cioè, parlavamo prima delle multinazionali predatorie,
sì.
Però servono anche... come fare a far diventare Roma una capitale internazionale?
Il lavoro sta al primo posto del nostro programma, cioè in tutte le capitali, ha citato bene Barcellona, danno dei luoghi comunali o statali a poco prezzo alle piccole sperimentazioni di giovani che cercano lavoro e quindi sperimentano la loro... Perché non lo facciamo noi? Abbiamo decine e decine di immobili pubblici abbandonati, li certo. Diamo a questi ragazzi a poco prezzo.
Bene, grazie.
Sindaco, io ho un paio da proporti.
Ringrazio Paolo Berdini che è stato con noi. In bocca al lupo. Paolo, vieni a trovarci presto, ti aspettiamo per parlare, magari. Per approfondire anche altre questioni legate alla città che oggi, per forza di cose, chiaramente abbiamo dovuto affrontare nel loro complesso. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo con Gagarin, insieme a Boris ci sarà anche Tatiana fra poco.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.